Grazie. Buongiorno a tutti, vi presento quella che è stata la nostra esperienza in medicina d'urgenza relativa alla cura e attenzione verso il sonno dei pazienti. Dunque, per andare avanti basta fare clic. Ah, lo spazio, ok. Quindi parliamo di dormire. Ah, ok, ok, ma lo spazio mi trova bene. Ovviamente non c'è bisogno di sottolineare questa cosa, che il dormire è un bisogno fondamentale di tutti noi, che fa parte, è una componente importante della salute e del benessere in tutte le fasi della vita. Ma normalmente i nostri pazienti non dormono in queste condizioni, ma si trovano a dormire in queste condizioni. E capite che c'è molta differenza da come dormiva bene la signorina nella slide precedente a come siamo costretti a dormire quando ci ammaliamo. Da dove siamo partiti? Perché abbiamo cominciato a studiare il sonno? Siamo partiti dal fatto che ci siamo resi conto che noi abbiamo una zona di subintensiva e i pazienti, il percepito degli infermieri che lavoravano era che questi pazienti soprattutto di notte vanno in delirium, ci danno dei problemi, si strappano tutto, si agitano. Allora abbiamo detto va bene, allora studiamo questo fenomeno, sempre grazie alla preziosa collaborazione degli studenti, perché come diceva la professoressa Di Giulio, trovare il tempo per fare la ricerca non è sempre facile. Comunque allora abbiamo messo su questo studio per valutare l'incidenza del delirium e i fattori predisponenti. Abbiamo come strumento utilizzato la CAM-ICU, io non so se qualcuno di voi la conosce, è uno strumento che permette molto velocemente di stabilire il grado di delirium dei pazienti. Quali sono stati i risultati? Sono stati presi in esame 163 pazienti che... Ora è stato un piccolo studio fatto in reparto, non vi so dire il grado di potenza di questa numerosità campionaria. Sicuramente vi posso dire che nel nostro reparto il 27% dei pazienti sono risultati positivi al delirium. E si è cominciato ad analizzare il fatto che chi era maggiormente soggetto a o è predisposto all'insorgenza del delirium erano i pazienti ricoverati da più di 5 giorni. Quelli provenienti dalla terapia intensiva, io scusate, forse non ho dimenticato di precisarlo all'inizio, io lavoro in una terapia subintensiva, e la presenza di tracheostomia. Allora abbiamo detto, accidenti, cosa possiamo fare per limitare e contenere questo problema che crea sicuramente problemi importanti ai pazienti, nel senso che i pazienti che sviluppano il delirium sono pazienti che hanno una mortalità più alta e quindi anche per migliorare poi l'assistenza, quindi evitare di stare poi sul paziente quando ormai l'ha sviluppato, ma cercare di prevenirlo. Abbiamo fatto un corso di formazione interno, medici e infermieri insieme, abbiamo visto queste che sono tutte le variabili che possono influire. La cosa su cui ci siamo concentrati è l'ultima, ovvero la deprivazione del sonno. Nel senso che da questo corso di formazione interno che abbiamo fatto ci siamo resi conto che il sonno influiva notevolmente su questo. Abbiamo fatto una revisione della letteratura, quindi nel 50% dei pazienti ricoverati nella terapia intensiva e subintensiva i pazienti subiscono una deprivazione del sonno importante, questo aumenta l'ansia, la sintomatologia durante il giorno, dolorosa. E in alcuni studi che sono andati ad analizzare il sonno con la polisonnografia, quindi non solo con un percepito, ma attraverso proprio studi strumentali, si è visto che il 70% non raggiunge un sonno profondo e quindi in media si raggiunge una media di 4 ore per notte di sonno dei pazienti e ciò che influenza il sonno sono luci, rumori, apache, uso inappropriato dei farmaci. Nel 2012 è uscito inoltre questo articolo dove questo giornalista diceva: ma perché svegliamo i pazienti all'alba quando il sonno aiuta a guarire? E leggendo l'articolo sembra un po' di vedere le nostre attività nei reparti, almeno perlomeno nella mia, le luci si accendono, l'infermiera sveglia il paziente all'alba, termometro, c'è da provare la febbre, è un risveglio standard negli ospedali e dove questo giornalista diceva, dove gli studi, anche lui aveva fatto la revisione della letteratura come noi, dice, dimostrano che il sonno invece fa guarire. Benissimo, allora cominciamo a sentire che cosa ne pensano gli operatori, ma gli operatori medici, gli infermieri e gli OSS. Allora abbiamo dato loro un questionario per poi cominciare a capire concretamente da loro, un po' come diceva Di Giulio, che cosa secondo loro poteva disturbare il sonno e che cosa noi potevamo fare. Allora, hanno detto che sicuramente quello che disturba il sonno del paziente sono le attività degli operatori, i rumori, le luci, i suoni evitabili, le voci di altri pazienti, quindi i pazienti che di notte vanno in delirium, la posizione scomoda e costretta da alcuni presidi, i drenaggi, le infusioni, la dialisi, la linea arteriosa, la monitorizzazione. E poi è stato chiesto loro, ma secondo voi che cosa possiamo fare per migliorare quindi questi aspetti? Sicuramente diminuire le attività degli operatori superflue, soprattutto di notte, porre attenzione ai rumori, alle luci e suoni evitabili. Ci siamo resi conto che quando ci si dava la consegna, scusate il termine consegna, passaggio di informazioni, sono vecchia e i termini ritornano, quelli da gerarchia militare, quando ci si passa le informazioni fra pomeriggio, si passavano le informazioni fra pomeriggio e notte, era un momento noi eravamo sveglie e quindi si usava un tono della voce pari a quello della consegna del pomeriggio. Migliorare il controllo degli allarmi, quindi fare attenzione a tutti quei monitoraggi inutili che continuano a suonare ma che poi ai fini assistenziali non servono a nulla, e migliorare sicuramente anche la terapia sedativa. Benissimo, allora ci siamo detti, fatto questo percorso, qual è l'obiettivo che ci poniamo? L'obiettivo è stato quello di descrivere la qualità del sonno delle persone assistite in medicina d'urgenza prima e dopo l'attuazione di questi interventi che erano stati in precedenza individuati dagli operatori stessi. Così abbiamo messo su questo studio osservazionale pre-post, dove la popolazione totale dei pazienti sono stati inclusi in questo studio 100 pazienti, 50 nel pre e 50 nel post. È stato utilizzato un questionario, non abbiamo fatto la polisonnografia ai pazienti, ma abbiamo somministrato un questionario validato che abbiamo trovato già in uno studio facendo questa ricerca bibliografica. Questo signore Friedman nel 2012 ha validato questo questionario con delle scale Likert che vanno da 1 a 10 per capire la qualità del sonno durante il ricovero, la sonnolenza durante il giorno e che cosa secondo i pazienti poteva maggiormente disturbarli. Quindi questo studio, come vi dicevo prima, si è composto di 3 fasi. La prima fase è stata di somministrare il questionario mentre ci stavamo organizzando per mettere in essere gli interventi. La seconda fase, dove abbiamo cominciato a strutturare interventi organizzativi, logistici e formativi. E la terza fase, dove abbiamo risomministrato questo questionario ai pazienti. Che cosa abbiamo fatto in concreto? Abbiamo fatto, come vi dicevo prima, della formazione, quindi abbiamo fatto un corso di formazione interno, medici e infermieri, per andare a sviluppare, cioè a aumentare le competenze relative al sonno. Da un punto di vista organizzativo abbiamo posto attenzione alle luci, le luci del corridoio. Noi nella nostra semi-intensiva non so perché ci avevano messo delle luci blu notturne, ed erano i pazienti ci hanno detto, per cortesia, quando li abbiamo intervistati, eliminate queste luci blu perché sono tremende, le luci dell'infermeria che si riflettevano sulla vetrata dell'open space, abbiamo l'identificazione precoce dei pazienti a rischio con la CAMICU, fare apposta attenzione alle voci degli operatori, ai fatidici riordini notturni dei magazzini e degli armadi, spostare gli orari di prelievi e terapie, coinvolgere di più i familiari. Noi, grazie alla nostra terapia intensiva al Giovanni Bosco, che è stata una delle prime che si è aperta, ci siamo fatti contaminare anche noi da questa esperienza, migliorare la terapia sedativa e ottimizzare il monitoraggio rispetto a quello che vi dicevo prima, quindi cercare di eliminare tutti i monitoraggi inutili e ottimizzarli, nel senso che settare gli allarmi sulla base di quello che quel paziente è in grado di avere come o di tollerare come parametri vitali. La logistica, abbiamo posto delle tende per garantire privacy, ma non far sentire i pazienti isolati, abbiamo messo gli orologi che i pazienti potessero vedere, potessero favorire il riorientamento, e cercato di, per tutta la tecnologia, metterla in modalità notturna. Tutta la tecnologia ha la possibilità di abbassare le luci per far sì che non illuminino troppo la stanza. I risultati. Allora, come vi dicevo, sono 50 pazienti nel pre, 50 pazienti nel post, per età, per SAPS e per giornate di degenza. Non ci sono differenze statisticamente significative, combinazione nel post, la degenza si era leggermente aumentata per l'infelicità del nostro direttore. Le patologie prevalenti di questi pazienti erano sostanzialmente l'insufficienza respiratoria, la sepsi e lo shock settico. I risultati, allora. Ci sono i risultati sia del pre e del post. Sostanzialmente quello che è venuto fuori come statisticamente significativo è che il sonno durante la prima notte, i pazienti del post hanno dichiarato di aver dormito meglio durante la prima notte, e sostanzialmente i pazienti nel post hanno dichiarato di avere una sonnolenza diurna dopo l'ultima notte molto inferiore rispetto al pre, e anche di avere una sonnolenza durante il giorno molto inferiore dei pazienti prima che noi mettessimo in atto gli interventi. Siamo andati a vedere quindi che cosa ci hanno detto i pazienti rispetto a quello che sono gli elementi che sostanzialmente disturbano il sonno dei pazienti. In grassetto ci sono tutte le differenze statisticamente significative, quindi i pazienti sostanzialmente, il rimando che ci hanno dato è che hanno avvertito meno rumore, che gli allarmi hanno dato meno fastidio, le voci degli operatori hanno sostanzialmente dato meno fastidio, i campanelli non c'è stata una differenza statisticamente significativa, ma quella forse sicuramente c'è ancora tanto da fare, ma ci si può intervenire fino a un certo punto. I telefoni, perché si è cercato di deviare le telefonate. Gli esami diagnostici, quindi HGT o prelievi, sono stati spostati e i pazienti se ne sono accorti. Alcune attività infermieristiche hanno dato meno fastidio. Gli orari della somministrazione della terapia, gli aerosol, il fatidico aerosol alle 5:30 del mattino, e i pazienti hanno detto anche che hanno avvertito meno dolore e che quindi questo ha disturbato molto meno il sonno rispetto alla fase pre. Quindi sostanzialmente questo un pochino ci ha incoraggiato per dirci che i pazienti ci hanno detto che bene, alcune cose che noi abbiamo cominciato a mettere in atto e che sicuramente dovremo ancora pensarci e sviluppare, loro hanno avvertito comunque una differenza, non sono passati indifferenti questi interventi che abbiamo messo in atto. E quindi volevo concludere rispetto a quella che è un po' la filosofia anche di tutto questo congresso, che è quello del care. Quindi io ho letto anche questo articolo molto interessante che ha scritto Stefano Bambi ed altri, dove no, sostanzialmente nelle terapie intensive, nelle aree critiche, inizialmente, da quando sono nate, eravamo molto concentrati sulla tecnologia, ci sentivamo importanti, gli allarmi, i cateteri di qua, di là. Invece sostanzialmente in questi ultimi anni si sta assistendo a movimenti che spostano più l'attenzione alla persona, quindi le medical humanities, l'apertura delle terapie intensive. Questo perché forse, non lo so, la nostra piccola esperienza può essere un piccolo simbolo del fatto che l'assistenza va portata sempre più alla persona e ai suoi bisogni fondamentali. Grazie.